un acronimo in inglese, ve lo traduco: l'Istituto Europeo di Ricerca sul Cancro. Se ho dimenticato qualcosa puoi integrare, se no passiamo subito a queste, alle nostre domande o quello che
sì,
tu comunque ritieni.
Soltanto piccola correzione, non sono presidente della SIMA, ma sono presidente del comitato scientifico della
SIMA. Sì, sì, grazie, è vero, sì, sì, grazie, mi scuso.
Bene Ernesto, grazie ancora di essere con
grazie
noi,
te,
abbiamo un sacco di argomenti come puoi immaginare. E c'è molta attesa anche non solo per questa trasmissione, ma proprio gli interrogativi sono tanti, e quindi comincerei come nelle favole si comincia, non dico c'era una volta, ma perlomeno c'era un virus, ecco, che tipo di virus è quello di cui stiamo trattando questi giorni?
Sì, è giusto, credo che si debba partire dal virus, cosa che non è stata fatta, soprattutto in Italia. E faccio due premesse. La prima è che il virus non è un virus parainfluenzale, più o meno banale, più o meno già conosciuto dal nostro sistema immunocompetente. Se ne sono sentite tantissime, assolutamente sciocche, soprattutto quasi pericolose in questo momento, perché chi parla di cose così delicate dovrebbe avere un po' di competenza. Allora, questo virus è un coronavirus emergente, probabilmente a partire da un pipistrello. Notare che i pipistrelli sono il serbatoio naturale di questi virus, anche quello del coronavirus della SARS del 2002 probabilmente era un virus che veniva di là, ma esattamente non è facile capire come sia passato da lì all'uomo. Allora, questo virus ha alcune sequenze, io non entro nei dettagli anche se sarebbero importanti almeno alcuni per capire la pericolosità del virus, ha alcune mutazioni molto brutte, esattamente nei punti che in qualche modo erano quelli che temevamo potessero mutare, perché questo virus è studiato già dal tempo della SARS e soprattutto da 4-5 anni a questa parte, perché si sapeva che poteva, che avrebbe potuto dare problemi. Queste mutazioni sono nel sito della proteina S spike, che è quella che aggancia le vie respiratorie dell'uomo. Quindi è una sequenza, sei mutazioni in questo punto e altre due in un altro che attivano il passaggio del virus nelle cellule, che sono avvenuti probabilmente negli ultimi mesi e che lo hanno reso questo virus così pericoloso che vediamo in giro. Quindi questo è il primo punto. Cioè, avremmo dovuto sapere che c'era un rischio enorme, lo sapevamo chi si occupava di questo virus, almeno dai primi di gennaio, quando queste sequenze sono state studiate e subito rilasciate, prima dai cinesi, poi dall'Istituto Pasteur, poi in parte anche dallo Spallanzani e dal Sacco. Insomma, lo sapevamo che questo virus, lo sappiamo, però purtroppo solo tra quelli che si occupano specificamente di virologia e di questi problemi. Il problema grosso è stato che non è stata utilizzata questa conoscenza per vedere dove il virus stava andando, da dove venivano per esempio i ceppi italiani, che avevano delle sequenze. Si può fare la filogenetica del virus, si sarebbe visto che queste sequenze erano in giro già in Europa da almeno un mese. Quindi il virus, ecco, diciamo subito, è partito prima, diciamo dicembre-gennaio, ce l'abbiamo in casa almeno da gennaio, e questo spiega quello che è successo, soprattutto in Lombardia, dove i primi cluster erano stati già identificati e dove a mio parere purtroppo si è molto sottovalutata la pericolosità, anche perché, e questo direi per concludere questo primo punto, anche perché ho avuto modo di sentire proprio infettivologi dire di non esagerare, e ovviamente politici, però in questo caso sottolineo, la responsabilità è più degli esperti che hanno sottovalutato il virus che non dei politici, perché i politici ovviamente ascoltano quelli che hanno competenze, che sono nei ruoli istituzionali, per cui devono poter consigliare al meglio.
prima, se posso, una prima precisazione in questa introduzione che hai fatto. Da quello che ho capito, da una parte c'era una conoscenza, chiamiamola remota, nel senso che non è una novità come la comparsa di questo virus, come forse evoluzione di qualcosa che va molto indietro negli anni. E questo è un tipo, diciamo così, di precisazione. Dall'altra c'è viceversa una conoscenza o mancato approfondimento, diciamo, proprio nei giorni o nel periodo in cui si è manifestato recentemente. Non a caso parlavi di gennaio, eccetera. Quindi sono due momenti che tu sottolineavi, se ho capito bene, di questa mancata precisazione e puntualizzazione su questo virus.
Sì, allora, e poi entreremo magari, se possiamo, nei dettagli di quello che è successo a tanti livelli, anche a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, perché il problema, appunto, giustamente hai detto, nasce almeno 20 anni fa, perché nel 1997, faccio proprio le tappe essenziali perché il discorso è estremamente complesso, ma nel 1997 un bimbo muore a Hong Kong. Questo bimbo, per caso, quasi per caso, non è mai un caso, però diciamo per caso, muore per una polmonite strana. Viene i campioni, diciamo, prelevati dal bimbo, arrivano negli Stati Uniti, ai CDC di Atlanta, eccetera, vengono sequenziati, diciamo il virus viene isolato e sequenziato, e ovviamente viene fuori la grande novità di un virus.
Pronto?
Sì, pronto?
Dimmi.
No, no, beh, scusa, è un'interferenza.
Interferenza,
vai pure.
Come nei film di Buñuel.
Sì.
Dicevo, appunto, viene fuori questa stupefacente scoperta, chiamiamolo così, e cioè che un virus degli uccelli, un H5N1, adesso spiego un po' cosa significa, è passato nell'uomo e ha addirittura ucciso un bambino. Ora, questo è stato un allarme per chi si occupava di virus in quei tempi pazzesco, perché l'H5N1 è un ortomixovirus influenzale, e come vedremo questo ha molta importanza, che non avrebbe dovuto essere nell'uomo e soprattutto aveva e ha tuttora delle sequenze veramente pazzesche. Sequenze significa il RNA, in questi casi virale, che hanno su alcuni punti chiave delle mutazioni molto brutte. Perché è stato uno shock, ed è da lì che comincia la nostra storia? Perché dal 1918-19, quando un probabile virus influenzale passò dagli uccelli all'uomo e scatenò la più grande pandemia della storia moderna, con 40-100 milioni di morti, mai saputo esattamente quanti, e con tassi di letalità del 5-10-20%, si capì ovviamente che era un virus influenzale, e finalmente una trentina di anni fa si cominciò anche a fare la storia, perché ormai c'era la possibilità di fare una biologia molecolare, una sequenza, una filogenesi. Un certo Taubenberger, che era un importante ricercatore americano, scoprì che tutti i virus che venivano fuori nelle epidemie nel mondo negli ultimi 100 anni derivavano da quello. H1N1 nel 1918, H2N2 nel 1957, H3N2 nel 1968, Hong Kong, quindi spagnola prima, asiatica poi, Hong Kong. Dopodiché nel 1970 circa 7 vengono fuori degli episodi un po' strani, torna fuori l'H1N1, si disse da un laboratorio russo, quindi capite che già entriamo in un ambito un po' complesso della situazione. Questo H1N1 ritornò in circolazione nel mondo, non dette grandi problemi tranne qualche falso allarme. E da quel momento H1N1 e H3N2 sono diventati i due virus influenzali circolanti. Improvvisamente, anche se in qualche modo lo si temeva, perché erano comparsi dei ceppi, dei sottotipi virali di ortomixovirus diversi, H5N2, H5N3, H7N1, sono tanti, ma insomma avevano dati problemi nelle popolazioni aviarie, cioè negli uccelli, nei polli, eccetera, e tutto sommato si diceva speriamo che non passino nell'uomo. Qui è il punto fondamentale, perché questi virus possono anche essere pericolosissimi, ma se non agganciano le vie aeree superiori dell'uomo non diventano contagiosi. Quindi questa è la prima regola. Noi sapevamo che avremmo dovuto stare molto attenti al momento in cui uno di questi virus emergenti, che hanno fatto il cosiddetto salto di specie, sviluppano mutazioni in grado di agganciare le vie aeree dell'uomo e quindi di essere trasmissibili facilmente da uomo a uomo. Questo, per fortuna, nel 1997, quindi dopo la morte del bambino, si verifica molto raramente. Si lanciò, sicuramente molti lo ricordano, l'allarme per una possibile pandemia aviaria. E poi su questo torniamo, perché sono state scritte stupidaggini immense su questa storia. Si lancia l'allarme, tutti in attesa, speriamo che non avvenga, che il virus, in particolare l'H5N1 e un altro sottotipo che si chiamava H9N2, speriamo che non sviluppino queste mutazioni. Ma da allora l'attenzione è massima e tutti quelli che si occupano di questa cosa studiano le sequenze del virus sperando che non avvenga questa mutazione. Ecco, quello che è successo prima col coronavirus della SARS, che però era un virus difettivo piuttosto instabile e durò tutto sommato nell'ambiente e in circolazione pochi mesi, ma soprattutto nel, diciamo, probabilmente ottobre-novembre del 2019, fu invece che questo nuovo coronavirus SARS-2 fece le mutazioni, e questo lo si seppe abbastanza presto, perché appunto le sequenze furono depositate, quindi chi si mise a studiare inorridì. Ci siamo detti subito, attenzione, dobbiamo fare subito un avviso, dire guardate che forse questo è il pandemico che stiamo attendendo e temendo, perché ha le caratteristiche per poter diffondersi facilmente da uomo a uomo. Questa è la preistoria, però diventa storia più recente perché in gennaio alcuni ricercatori americani studiano queste sequenze e per loro motivi dimostrano, a loro modo, poi che sia vero o meno, io non entro in questi dettagli perché è molto difficile, che le sequenze sono quelle di un virus del pipistrello passato nell'uomo, ma confermano che ci sono queste mutazioni che lo rendono molto pericoloso, molto contagioso e che quindi probabilmente è il pandemico. Quindi lo sappiamo da gennaio. Questa è la preistoria ed è da qui che bisognava partire, ed è da qui che avrebbero dovuto partire anche, a mio parere, gli esperti di tutta Europa, e non è stato così.
Senti, volevo, rispetto a questo, cioè a questo che hai delineato in modo molto chiaro, di una, diciamo, consapevolezza almeno a livello degli esperti, diciamo così, che c'era il rischio di una pandemia. Io ho trovato un libro che sto leggendo che conferma fra l'altro tutto quello che hai detto finora, anche l'episodio del bambino di Hong Kong, che ci fu nel 2016 una relazione che fu pubblicata da un gruppo internazionale di esperti indipendenti, adesso non leggo l'acronimo, americani, che erano stati convocati proprio dall'Accademia Nazionale di Medicina degli Stati Uniti, che dichiaravano che c'è il 20%, questo nel 2016, il 20% di probabilità che nei prossimi 100 anni si verifichino 4 più pandemie, e un'elevata probabilità che almeno sia un'influenza. Questo rapporto fu pubblicato dal non mi ricordo quale giornale, insomma quale rivista scientifica illustre di medicina. Quindi sembra che tutti gli esperti concordassero sull'inevitabilità di un'altra pandemia influenzale. Tu ci hai dato anche i dati, diciamo, in base su cui si basava questa convinzione. Il problema, quindi è che sicuramente sarebbe accaduto, ma che non si sapeva quando, diciamo almeno nel 2016, e il problema era come prepararsi. Allora adesso si parla di una situazione assolutamente imprevedibile, enorme, catastrofica, per cui il servizio sanitario nel nostro paese non ce la fa, lasciamo da parte ovviamente tutte le discussioni sui tagli degli anni scorsi, però allora diciamo è stata presa sotto gamba perché non sono stati ascoltati gli esperti, oppure si sono, diciamo, in un certo senso accodati, passami il termine, alle decisioni politiche?
Guarda, io arriverei a rispondere a questa domanda, prima ti do una risposta rapida, però ci arriverei un po' dopo, perché ci sono alcuni passaggi fondamentali che vanno, a mio parere, fatti. Cioè, il primo è perché infettivologi, pneumologi, esperti vari hanno sottovalutato tutto questo. Poi perché l'OMS ha dichiarato l'allarme pandemico con un po' di ritardo proprio in questo caso, perché questo è fondamentale. E poi cosa veramente avremmo potuto fare se avessimo capito subito? Questi sono tre passaggi da mettere in sequenza per capire meglio. Però, per dare una risposta immediata, sì, è quello che dal 2003-2004, cioè dai tempi immediatamente successivi all'episodio di Hong Kong, si capì veramente, devo dire, a tutti i livelli nel mondo scientifico che si occupava di virus e di possibili epidemie, perché ci furono una serie di outbreaks, una serie di episodi epidemici di piccola portata numerica, e questo è un enorme errore sottovalutare il fatto che sono di piccola portata numerica, perché questo alcune volte succede inizialmente, perché il virus non si è bene adattato alla nuova specie, ma ci furono in Cina, in Indonesia, nel Vietnam, in Thailandia, morirono poche persone. Si studiò un po' perché, e cioè perché appunto questi virus, soprattutto l'H5N1, diciamolo come prototipo da cui sono partite tutte le previsioni sulle possibili pandemie del XXI secolo, aveva questa caratteristica: se arrivava in quantità massiva riusciva a raggiungere i polmoni, e lì dava la famosa tempesta di citochine e la famosa sindrome polmonare drammatica che vediamo anche adesso nel coronavirus 2. Perché? Perché questi virus non sono pericolosi nella misura in cui danneggiano i tessuti o nella misura in cui producono tossine o cose di questo tipo. No, sono pericolosi nella misura in cui provocano una reazione drammatica o troppo debole, ma soprattutto una drammatica, perché poi in generale quello succede, nel sistema immunocompetente degli ospiti, il quale, riconoscendo un'informazione pericolosa e mai vista, reagisce, sto semplificando, ma grosso modo è quello che succede, lanciando un allarme, e nel giro di pochi giorni, alcune volte addirittura di poche ore, scatenando una tempesta di immunità naturale, cioè di base, che porta a questa localizzazione nei polmoni, che sono il primo organo, che diventano prima ovviamente dei polmoni invasi da questa sorta di battaglia, quindi polmoni con una grande concentrazione di linfociti, poi addirittura diventano quasi dei polmoni emorragici, che nel giro di pochi giorni, spegnendosi o trasformandosi la reazione infiammatoria, vanno addirittura in fibrosi. Questo è il dato eclatante, lo abbiamo descritto nel 2003-2004, abbiamo detto speriamo che non succeda mai, ma se uno di questi virus diventa così contagiosi succederà. Ed ecco le profezie, che non sono profezie perché molti ci hanno giocato su questa cosa, sono state previsioni, cioè era inevitabile che prima o poi avvenisse. È il timore vero, e lo dobbiamo dire, e non per essere allarmisti, ma per capire di cosa parliamo, il timore vero è che avvenisse in una modalità simile a quella di 100 anni fa, e cioè quella della spagnola, per cui si avesse una prima fase magari legata a dei cluster parziali in alcune aree del mondo, ed è quello che sicuramente sta succedendo. Poi in forma invece pandemica vera qualche mese dopo, fu quello che successe nel 19, cioè 18-19. Nel 18 partì il virus e fu subito chiaro che era un virus pericoloso, parliamo dell'H1N1 della spagnola. Morirono un numero significativo, anche se era difficile, stava per terminare la Grande Guerra. Si pensò che era legato, ovviamente, in parte lo era, alle situazioni sociosanitarie precarie di tanti soldati e giovani, ma cominciarono a morire molti giovani. Ed ecco il secondo punto. In estate del 18 riparte la pandemia in forma veramente drammatica. A quel punto, nel giro di pochi mesi, muoiono milioni di persone e soprattutto non più gli anziani, ma i giovani, perché sono quelli in cui la reazione citochinica, e quindi questo dramma che noi per ora vediamo tutto sommato in un certo numero contenuto di persone, divenne pandemico. Allora, da quel momento, quando nel 2004 ci trovammo di fronte a questo H5N1 così brutto e pericoloso, che dava lo stesso quadro nelle poche persone che lo incontravano, essenzialmente persone che per motivi di lavoro erano esposte ad uccelli che avevano questo virus, perché mentre il coronavirus ha come serbatoio naturale il pipistrello, i virus influenzali hanno come serbatoio naturale gli uccelli migranti, ma anche quelli come i polli e i tacchini, che sono poi diciamo da noi tenuti in condizioni spesso terrificanti. Beh, allora noi abbiamo cominciato a studiare questa cosa e vennero fuori, come giustamente ricordavate, una serie di allarmi sui più importanti giornali di medicina, non solo quelli specialistici, perché ormai si arrivò anche sul New England Journal of Medicine, si arrivò sul Lancet Infectivology, a dire ci siamo, è questione di qualche anno, non c'è verso, questi virus sono in subuglio, tra virgolette, per motivi probabilmente ecologici, lasciam perdere se qualcuno ci sta giocando, perché ovviamente poi viene fuori sempre quel timore lì, ma sono già in una condizione in cui prima o poi qualcuno spara. Ecco, questo qualcuno dei virus diventa quello che noi temiamo, e cioè questo agente patogeno in grado di fare non solo il salto di specie in pochi, ma addirittura di diffondersi a livello planetario. Da lì nacquero questi articoli, che vennero da alcuni presi come eccessivi, ma che a mio parere furono assolutamente veritieri e che avremmo dovuto ascoltare. Questa è un po' la storia degli ultimi anni, perché dal 2004-2005 chi si occupa di questo non ha dubbi che stava per manifestarsi il problema. A questo punto, poi ci arriviamo se volete via via, certo, a questo punto chi, anche in Italia devo dire, alcuni di noi subito hanno capito cosa stava succedendo, abbiamo provato a dire guardate, diciamo ai livelli alti della diciamo gestione politico-sanitaria di questi problemi, guardate che ci siamo, questo è il momento in cui dobbiamo muoverci. Ecco, questa è la quasi storia di oggi, è la storia di ieri, diciamo, di due mesi fa.
Tu ti renderai conto che, diciamo, le cose che hai detto suscitano un'infinità di interrogativi, no? Perché effettivamente mi sembra che il messaggio principale che si possa raccogliere dalle tue considerazioni è che la cosiddetta comunità scientifica era a conoscenza e anche diciamo in coscienza, cioè cosciente pienamente della pericolosità della situazione che si era creata dal punto di vista dei virus. E quindi gli interrogativi che vengono, ma magari ne parlerai dopo, come puoi immaginare, sono, dice, ma che cosa, dov'è il punto di rottura della situazione? Perché se la comunità scientifica, immaginandola omogenea al suo interno, e magari non è così, ma comunque sufficientemente allertata e consapevole dei rischi, o non ha trasmesso le cose al, diciamo, chiamiamolo pure potere politico, i responsabili politici di mezzo mondo o di tutto il mondo, oppure ci sono state delle proprio mancanza di comunicazione interna stessa, cioè una non omogeneità totale di valutazione del rischio, però ripeto, ne possiamo parlare anche dopo diciamo di queste valutazioni, perché mi rendo conto.
Ma guarda, Giorgio, a mio parere quello che stai chiedendo era comunque il passaggio successivo che avremmo dovuto fare, perché ci sono due fenomeni. Uno è la deprecabile abitudine di personaggi che non sanno nulla di nulla e che sono convinti invece di essere grandi esperti, e ce ne sono tanti, di mandare messaggi online, mi verrebbe da fare nomi e cognomi, ma ovviamente non possiamo,
no, ci mancherebbe,
come se fossero grandi esperti, non sanno nulla di quello che è un virus ricombinante pandemico o potenzialmente tale, eppure sparano stupidaggini sul fatto che i virus sono dentro di noi, i virus non sono così cattivi, non è vero, non è il virus, bisogna mangiare pompelmo e staremo tutti bene, ovvero l'aglio e staremo tutti meglio, ovvero scrivono robe del tipo il virus è l'ultimo dei problemi, cioè, eccetera. Ora, questi ovviamente li dimentichiamo subito, però è importante capire che hanno avuto e hanno un ruolo pernicioso, perché ovviamente creano confusione e creano, ovviamente inconsapevolmente, perché spesso non sono neanche particolarmente intelligenti, una difficoltà da parte di chi cerca di informare correttamente di farlo. Quindi questo è l'aria, l'atmosfera dominante in queste situazioni, magari anche in altre, ma in queste diventa pericoloso.
Certo.
A questo punto subentra il problema degli esperti, perché non sono stati soltanto questi personaggi discutibili, ma sono stati anche alcuni esperti a dire quello che per alcuni giorni è stato un leitmotiv abbastanza dominante. E non è un caso. Perché? Perché esperti, anche clinici di grande livello, pneumologi, infettivologi, sono abituati a partire di fronte a casi clinici, guardando la sintomatologia, a cercare di attivarsi per salvare le vite, cercano in tutti i modi di capire cosa sta succedendo, non hanno ovviamente, perché la scienza, ed è questo l'altro punto che tu ovviamente hai toccato, non è oggi come forse non lo è mai stata, ma sicuramente oggi non può più esserlo, omogenea, uniforme, perché ci sono migliaia di possibilità diverse su ogni punto, è talmente immensa lo scibile tra virgolette e le conoscenze che abbiamo in questo campo, che ognuno è molto esperto in un singolo settore. Questo è un altro problema immenso, la cosiddetta iperspecializzazione ha portato a questo. Ma questo è anche per giustificare pneumologi e infettivologi, perché loro inizialmente guardavano da clinici essenzialmente, o quantomeno da esperti della materia sul piano più sintomatologico, clinico, epidemiologico, vedevano quello che stava succedendo e cercavano, in parte forse speravano, ma cercavano di interpretarlo nei termini di ogni anno in Europa muoiono decine di migliaia e migliaia in Italia di persone per influenza, non esageriamo, per 100 casi da coronavirus, in fondo tutto sommato il grande fenomeno è quello delle influenze, stiamo attenti a che non arrivando in maniera molto rapida e quindi concentrata non saltino i nostri reparti. Era giustissimo come discorso, ma chiaramente mancava il pezzo del puzzle che a mio parere giustamente abbiamo messo all'inizio del discorso, cioè mancava il virus. Cioè questo discorso che ho sentito fare a personaggi di grande livello e competenza mancava del fatto che in realtà non era un agente patogeno come gli altri che era arrivato, ma era un agente patogeno che si sarebbe comportato e che rischia di comportarsi nei prossimi mesi in maniera totalmente diversa da quello che sono i virus influenzali. Faccio l'esempio classico, è vero che all'inizio questo coronavirus ha ucciso soprattutto persone anziane e con problemi di salute, sì, esattamente come fanno i virus influenzali ogni anno, sì, tutto vero, ma la differenza enorme è che mentre questi virus influenzali, diciamo comuni o stagionali, fanno questo brutto scherzo alle persone che hanno una salute precaria, questi virus che invece arrivano di colpo, come questo coronavirus, a fare il salto di specie, non sono tremendi solo sugli anziani compromessi, ma anche sugli altri. Ecco, questo lo si poteva capire soltanto via via, quindi infettivologi, pneumologi, clinici, eccetera, inizialmente non potevano capirlo. Lo potevano capire essenzialmente i virologi, cioè quelli che erano competenti su questo tipo di virus e che già se lo aspettavano, che in Italia non sono moltissimi e che abbiamo, perché io di fatto, pur essendo un pediatra, per una serie di motivi mi sono trovato a occuparmi di biologia molecolare e di genetica dei virus appunto una ventina d'anni fa, anche per queste emergenze di cui dicevo, quindi chi aveva studiato queste cose più a fondo aveva la competenza, quindi non c'è da stupirsi se infettivologi, pneumologi e altri hanno inizialmente rassicurato. Il problema grave è che, a mio parere, però questo non vuole essere neppure una critica radicale, nei luoghi in cui normalmente si deve fare la tutela della salute di un paese ci dovrebbero essere virologi molto esperti o comunque persone molto competenti in questo specifico ambito, perché a quel punto avrebbero potuto usare le sequenze di base che già c'erano, per esempio in Lombardia ai primi di febbraio, studiarle, fare come hanno fatto in altri paesi e dire: guardate, il virus non è nato in Italia come qualcuno stupidamente ha detto, il virus ha sequenze che sono addirittura che arrivano dalla Germania, dalla Finlandia, ovviamente dalla Cina, dall'Australia, quindi sta già facendo il giro del mondo. Noi rischiamo di essere un punto in cui il virus dilaga se non stiamo attenti. Ecco, questo è stato il, diciamo, la cronistoria degli ultimi due mesi. La filogenesi del virus non è stata fatta e soprattutto non si è detto subito: guardate che non basta stare attenti dal momento in cui abbiamo il primo cluster, perché quando abbiamo il primo cluster è già troppo tardi. Noi dobbiamo, sapendo che il virus probabilmente è in giro, andare a cercare negli ospedali se stanno morendo persone per polmonite strane, andare a capire a che punto siamo. Questo è stato il punto mancante.
Senti, siccome queste considerazioni su appunto un'influenza eccetera sono andate avanti anche insomma per diverse settimane, una considerazione che ho fatto da profana è che è vero, l'influenza stagionale, che pure ha una profilassi di vaccinazione che comunque si raccomanda soprattutto alle persone più fragili, può intasare il pronto soccorso ma certamente non intasa le terapie intensive, e questa è una prima considerazione proprio così che ho fatto. Però c'è un'ascoltatrice che ci chiede se puoi parlarci dell'incubazione, cioè se è vero quello che hanno detto dura 2 settimane, perché questo è un aspetto importante su poi le quarantene, no? Cioè che cosa si sa rispetto a questo virus in particolare?
Allora, anche questo, perché qualcuno dice: ah, però bisogna fare i cordoni sanitari subito. Allora, il cordone sanitario, se noi abbiamo un virus che ha un'incubazione di 2-3 giorni, chiaramente tu puoi provare, facendo immediatamente il collegamento, come per dire, anche virus tremendi come Ebola per intenderci, puoi fare immediatamente un cordone sanitario rispetto ai primi casi e ce la fai a chiudere. Ma quando tu hai un virus come questo, ovviamente siamo ancora nella fase di studio, ma pare che abbia un'incubazione che varia dai 3-5 giorni nei casi con evoluzione più rapida ai 15, addirittura 20, qualcuno dice ancora di più, ma insomma diciamo che il range medio sarà fra 1 settimana e 2 settimane di incubazione. Allora, questo significa che è molto difficile contenere il virus. Perché? Perché il virus, quando entra, faccio un discorso proprio semplicistico ma spero chiaro, quando arriva, e di solito arriva da contatto diretto con una persona che lo trasporta e che spesso è sintomatica ma neanche sempre, quindi essenzialmente i contagi arrivano, questo è importantissimo dirlo, nei luoghi chiusi, spesso in famiglia, spesso nei posti dove noi non ce l'aspettiamo e non in giro. Ecco, questo è un punto anche chiave, ma poi magari ci torniamo. Che cosa avviene? Entra il virus, se entra in quantità sufficienti, la persona che lo riceve viene tra virgolette invasa nel punto di primo diciamo, riscontro dell'invasione, le vie aeree superiori, la gola, il faringe e laringe, eccetera. Ora, questo tipo di virus si aggancia a dei recettori, si chiamano ACE2, che sono nelle vie aeree dell'uomo. Si aggancia, comincia a trasformarsi perché deve fare degli adattamenti, qui non dico sul piano molecolare, ma per semplificare, comincia a entrare nelle cellule e a proliferare. Ora, che cos'è l'incubazione? È il periodo in cui tra l'invasione, l'ingresso del virus e la sua proliferazione passano 2-4 giorni, ma in quei giorni, se la proliferazione è molto attiva, la persona non ha ancora veri e propri sintomi. Quindi magari ha un certo malessere, una certa astenia, non capisce che cosa sta succedendo. Se sa di aver avuto un contatto può in qualche modo capire, altrimenti neanche questo. Quei giorni sono quelli in cui può avvenire il contagio da persona asintomatica o paucisintomatica alla persona nuova. Ecco, questo è un problema, come capite, molto grosso, perché quello che ha fatto circolare molto il virus non è tanto i soggetti che avevano già febbre alta, tosse secca, magari addirittura astenia tale per cui facevano fatica a muoversi, perché quelli erano soggetti che erano già stati infettati 15 giorni prima, che in qualche modo avevano già superato la fase iniziale di invasione e di proliferazione virale e ormai erano già in una fase in cui, diciamo, relativamente avanzata. Quindi nel frattempo a diffondere l'epidemia sono stati quelli che lo avevano incontrato e che avevano questa fase cosiddetta di incubazione. Ecco, la fase di incubazione è in realtà una fase di alta proliferazione virale almeno negli ultimi 3 giorni. Quindi, per semplificare, 7, 10, 15 giorni di incubazione, gli ultimi 3 probabilmente sono già infettivi. Questo è un problema immenso, anche perché a questo punto, quando noi sappiamo da gennaio-febbraio esserci stato il virus già in Italia, probabilmente abbiamo già avuto centinaia o migliaia di persone che lo hanno incontrato, a quel punto si doveva, come hanno fatto i cinesi, bloccare tutto, chiudere un'intera area, non le zone rosse, ma per esempio una regione o due, e a quel punto si poteva forse stopparlo. Dopo è stato molto difficile.
E questo è appunto il diciamo l'aspetto, siamo già nell'aspetto operativo in qualche modo nelle misure di contrasto, che però volevo fare, non dico un passo indietro, ma un chiarimento per quanto riguarda il discorso per esempio relativo a quella che fu gli effetti della spagnola, in cui tu hai spiegato come inizialmente colpì le persone più deboli, più esposte, eccetera, ma poi nella recrudescenza, nella seconda ondata, non risparmiò nessuno, quindi anche i giovani. Rapportato all'oggi, in cui sembra quasi di vivere la prima fase della spagnola, adesso sta colpendo le persone più a rischio, quindi gli anziani, quelli con salute compromessa in vario modo. La domanda è: ma allora potrebbe poi nella sua evoluzione, scusa se uso termini impropri, poi diventare veramente orientato verso qualsiasi fascia di età, insomma, non prescindendo appunto da questi parametri?
Ma allora, guarda, io cerco sempre di dire quello che penso fino in fondo, senza reticenza e senza paura di essere accusato, perché succede spesso, anzi devo dire, di fare allarme o di dire. Io non credo che sia un problema di fare allarme, io credo che chiunque si occupi di queste cose deve avere una competenza specifica e non generica. Noi sappiamo dal 2004, almeno dal 2003-2005, diciamo, che il rischio ormai è diventato concreto, e di che cosa? Di una pandemia. La pandemia è quella che tu stavi descrivendo, nel senso che noi dobbiamo sempre in questi casi disegnare lo scenario peggiore, che diciamo che in questo ambito siamo tutti d'accordo, che è quello della spagnola del 18-19. Da lì dobbiamo partire per vedere: è possibile immaginare o addirittura prevedere scientificamente un'evoluzione di questo tipo? Ci sono dati prima genetici, poi immunologici, quindi tra relazione virus ospite, poi addirittura ambientali e poi epidemiologici maturi a sufficienza per dire questo virus sta colpendo per ora nel mondo 1 milione di persone, per esempio, è solo la prima ondata, poi arriva la seconda. No, non lo possiamo sapere, perché col coronavirus, per esempio, non è successo. A mio parere, appunto per questo, non avremmo dovuto pensare dal primo coronavirus che sarebbe potuto succedere, perché non era un brutto virus come questo. Questo qui ha le caratteristiche, quindi noi dobbiamo dire, non speriamo che noi, diciamo tra virgolette tecnici o persone con ruoli istituzionali, dobbiamo ragionare come se fossimo di fronte allo scenario peggiore possibile, e dobbiamo prendere oggi, anzi ieri, ma insomma comunque oggi bisogna ancora farlo, le contromisure perché non avvenga. Questo bisogna fare. Allora, qual è lo scenario peggiore possibile? Lo scenario peggiore possibile è che il virus adesso per 1, 2, 3 mesi continui a dare problemi in tutto il mondo. Speriamo, io dico speriamo, lo dobbiamo sperare assolutamente, che in Italia, per una serie di situazioni magari ambientali, climatiche, magari perché comunque si è ridotta la diffusione, si è aumentata la consapevolezza della gente, questo è fondamentalissimo, eccetera, il virus cominci a rallentare, raggiunga un plateau e poi cominci come in Cina a ridursi. Sì, a questo punto viene il momento fondamentale, cioè in un paese serio si cerca di ascoltare quelli che hanno vera competenza, si disegna lo scenario peggiore possibile e si prendono le contromisure adatte. Ora, non a ottobre-novembre, quando sarebbe troppo tardi. Ecco, io direi che questo è il problema. Ancora una volta, lo sottolineo, non è per dire succederà, speriamo che non succeda, ma agiamo come se potesse succedere.
Ecco, io mi sembra che in un altro tuo intervento, adesso non ricordo le circostanze, tu facevi cenno dal punto di vista, diciamo, delle misure di contenimento contrasto a dei corridoi sanitari. E che cosa si intende per questo, cioè come approntamento?
Questo è, almeno a mio parere, e fa parte della proposta che abbiamo avanzato una cinquantina di giorni fa, è l'unica misura in grado di evitare quello che sta succedendo adesso. E cioè, noi sappiamo, parlo di 50 giorni fa, che abbiamo alcuni cluster o alcuni casi isolati per ora, ma è probabile che il virus sia già in giro da un po' di tempo. Abbiamo anche i dati per pensarlo. A questo punto, qual è il rischio primo da evitare? Il rischio primo è che la gente progressivamente, inevitabilmente, o perché è sintomatica, o perché ha incontrato un cinese, o perché è stato in un aereo che veniva da non so dove, ecco, comincino ad andare nel punto in cui non devono andare. Qual è il punto in cui non devono andare? Il pronto soccorso, virgola, i reparti di malattie infettive, virgola, eccetera. Perché lì immediatamente si trasforma il presidio sanitario, che deve rimanere il più possibile libero dal virus, nel luogo in cui il virus domina. Allora, questa è la prima riflessione che potrebbe fare anche un bambino. Allora, cosa bisogna fare? Hanno preso in giro i cinesi, non so se lo ricorderete sicuramente, che invece appena hanno capito, mi pare fosse il 21 gennaio, ed è stato proprio il momento in cui anche noi abbiamo cominciato a richiedere questo tipo di contromisure, il 21 gennaio hanno visto che si impennava il virus, scusate, la diffusione del virus, non erano più 2, 4, 8 casi, ma erano 1500, mi pare. Da quel momento cosa hanno fatto? Hanno cominciato non solo prima regola fondamentale che non abbiamo fatto, a proteggere il personale sanitario in modo significativo. Virgola. A addirittura costruire questi corridoi alternativi a cui tutte le persone sintomatiche e addirittura i loro contatti venivano via via canalizzate, per intenderci, in modo tale da evitare che andassero negli ospedali diciamo regolari, tradizionali, e soprattutto che fossero immediatamente applicate le regole, cioè la prima è fare l'accertamento col tampone, per intenderci, aspettare alcune ore e a quel punto smistare i positivi non gravi, quelli senza sintomi, perché fossero isolati dalle loro famiglie, capisci qual è il problema? Certo. Dai loro amici, perché è lì che avviene l'eventuale passaggio, per un po' di giorni in osservazione, il monitoraggio esteso ai loro contatti, stesse soluzioni drastiche. A quel punto quelli che sviluppavano una patologia diciamo non particolarmente grave, che avessero bisogno magari di ossigeno ma non di essere intubati, vengono portati in un reparto intermedio, sempre possibilmente non dentro gli ospedali, ed è per questo che hanno costruito ospedali diciamo un po' da campo rapidamente, sono stati bravissimi ed efficienti. A quel punto solo quelli che hanno bisogno di intubazione e terapia intensiva, che tutto sommato non sono moltissimi se si fa tutto questo, possono andare in terapia intensiva, con l'accortezza che questa si deve trasformare, quelle dedicate al virus devono essere non quelle dove vanno tutti gli altri, quindi alcune delle terapie intensive devono essere dedicate a questo. Questi sono i corridoi alternativi, cioè fare in modo che si faccia una stadiazione dell'intervento separato dalle strutture ospedaliere ufficiali e anche, e lo dico perché è importantissimo a mio parere, anche dalla medicina territoriale, perché non ha senso lasciare che i pediatri di famiglia e i medici di famiglia non informati si espongano in maniera continua. Non ha senso, perché chiaramente sia rischiano loro, sia rischiano di diventare vettori, eccetera. Quindi, capisci? Questo è il problema ed è l'essenza di quello che avevamo proposto e che continuiamo a proporre, perché bisogna farlo per adesso. Perché comunque, secondo me, fin quando non si fa, si rischia di non avere i risultati che tutti speriamo, ma soprattutto per il futuro. Perché se, come si teme, potrebbe essere la prima fase di una pandemia drammatica, noi rischiamo a ottobre di avere un'ondata pazzesca e di non avere nulla in campo.
Senti, una domanda che ci arriva sempre dall'esterno, che riguarda i tamponi, cioè questa anche, che è diventata anche una polemica che ha diversi aspetti, cioè chi dice facciamo come la Corea, che tra l'altro non mi risulta che abbia fatto i tamponi a tappeto a tutta la popolazione, e chi dice fare il tampone oggi non significa che poi domani non si possa riscontrare una positività che al primo tampone non era uscita fuori. E poi anche su tutta la questione se i tamponi ci sono, se ci sono i reagenti, se gli istituti che poi li devono diciamo verificare sono sufficienti e lo stanno facendo o anche quello è un tipo di problema.
Allora, ma qui diciamo ti rispondo per quello che sappiamo, perché io non sono in quegli istituti e quindi ti dico quello che possiamo evincere dalla situazione. All'inizio io faccio l'esempio dei cinesi, no? Secondo me la Corea non è l'esempio migliore. L'esempio migliore è quello che è stato fatto dalla Cina nella provincia di Hubei, cioè Wuhan per intenderci, quello che hanno fatto, così mi risulta dai contatti che sono riuscito ad attivare, piuttosto a Hong Kong, a Taiwan e in altre sedi dove la pandemia non sembra essere uscita da piccoli circuiti, e cioè quello che dicevamo prima, cioè immediatamente individuati i soggetti o sintomatici o quantomeno a rischio perché vicini ai sintomatici, isolarli subito e tampone a tutti loro, cioè tampone da fare sia al sintomatico ma soprattutto ai loro contatti. A quel punto si pigliano le vere precauzioni e parliamo dei primi 10, 15, 20 giorni, non a tappeto sulla popolazione, perché è impossibile, ma a tappeto su quelli che sono i possibili portatori del contagio. Questo andava fatto subito. Allora, lo hanno fatto in parte i cinesi in quella zona, l'hanno fatto quei paesi che citavo, non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto perché non eravamo pronti. Io continuo a dire, non c'è da accusare, a mio parere, il politico perché doveva fare diversamente o no, il problema è stato prima. Il problema è che in Cina sanno che cos'è una pandemia. A Taiwan hanno fatto queste cose, dalla SARS in poi hanno studiato gli scenari, eccetera. Noi no. Quindi non eravamo pronti, quindi prima di prepararci ci vuole tempo, ed è per questo che adesso dobbiamo fare quello che dicevamo poco fa, è tamponare. Beh, fare tamponi significa che cosa in ultima analisi? Sì, c'è una reazione che dimostra che c'è l'RNA virale nelle vie aeree, punto. Non significa, ci possono essere molti, probabilmente a questo punto così è, positivi asintomatici, che sono poi quelli che, se hanno una proliferazione sufficiente nella via aerea, diventano portatori, e portatori nel senso che trasmettono il virus pur essendo asintomatici. Quelli sono già positivi. Positivi sono quelli che cominciano a essere sintomatici, positivi lo rimangono per un certo periodo anche quelli che hanno avuto la sfortuna di avere una patologia anche grave. Ma questi secondi non è importante ormai andare a fare ovviamente un accertamento, se non poi a posteriori, eccetera. Quelli che sono veramente significativi sono i contatti di quelli che sono stati già dimostrati positivi. Quindi, ora, però capite qual è il problema, immaginiamo lo scenario attuale in Italia, sulla base dei numeri che abbiamo, perché da quelli dobbiamo partire, è chiaro che se noi abbiamo 30.000 persone positive, e purtroppo, per dire, insomma, le cifre le sappiamo e non stiamo a ricordarle perché sono abbastanza tristi, noi sappiamo che probabilmente c'è quanto? 5-10%, queste persone sono il 5-10% di quelli che invece hanno il virus, molti faranno forme fruste, molti faranno nulla, beh, questo è probabile, probabilmente fanno, ognuno fa una storia diversa, probabilmente il 20% ha dei sintomi significativi, così era in Cina, il 5% ha dei sintomi molto gravi, l'80% ha sintomatologie relativamente banali. Ora, questo significa che i numeri sono oggi già molto ampi, cioè significa che soprattutto nelle zone inizialmente interessate, dove il virus ha potuto andare in giro facilmente, senza sufficiente preoccupazione, informazione, sensibilizzazione, quello che vogliamo dire è che probabilmente in Lombardia, in Veneto, ed è per questo che i dati sono adesso drammatici, il virus è circolato indisturbato tramite le persone pauci sintomatiche per almeno un mese, diciamo, a partire dai primi casi. Allora, adesso fare tamponi a tutti, ma non serve, a parte i costi, a parte che probabilmente non avremmo la possibilità, non serve più, è troppo tardi. Però farlo ai contatti, perché si sappia e non vadano troppo in giro, questo sì, si sarebbe dovuto fare, e forse ancora in qualche modo, in alcuni casi, in alcuni punti strategici, si dovrebbe fare.
Senti, una domanda probabilmente ingenua, però ce la pongono sempre da fuori, perché comunque chi ascolta continua con vari mezzi a porci altre domande. Tu hai parlato in modo molto chiaro del meccanismo, poi, di non di trasmissione, ma una volta che si è assunto il virus, diciamo, come poi si sviluppa la malattia. Però ci chiedono se questo possa derivare, cioè se un'esposizione occasionale con una persona possa essere diversa in termini di gravità di un'esposizione continuata, come per esempio quella di un operatore sanitario.
Guarda, questo è un altro punto chiave, perché anche qui non voglio fare polemiche, ma come dicevo, sta girando di tutto, di più. Il virus rimane in ambiente 9 giorni, sulle superfici più o meno levigate, sulle mani, si trasmette, basta un colpo di tosse. Allora, noi sappiamo da sempre, e da lì dobbiamo partire, che questo virus, questo tipo di virus, si trasmette nel 90% da contatto diretto. Contatto diretto che non deve essere necessariamente prolungato, ma che di solito avviene in ambienti chiusi. Questo è un problema fondamentale, non si è tenuto molto conto di questo, perché ambiente chiuso significa la famiglia, significa alcuni luoghi di lavoro, significa anche alcuni luoghi purtroppo di intervento sanitario. Sono i tre punti chiave. La gente che va in giro per strada, se sta un po' attenta, o addirittura quella che va nei parchi, o addirittura quella che se ne va giustamente in spiaggia, è quella che fa bene, perché si ossigena e non rischia di trovare il virus o di incontrarlo in quantità tali, minime, che dobbiamo assolutamente sperare di incontrare. Questo è il punto. Cioè, noi non possiamo pensare di non incontrare prima o poi questo virus. Noi nei prossimi mesi lo dobbiamo incontrare. Lo dobbiamo incontrare in piccole quantità, tali da permetterci di immunizzarci lentamente. Si crea quella che alcuni polemicamente, scherzando, dicono non esistere, o stupidaggini simili, che comunque è un'immunità collettiva, chiamiamola pure immunità di gregge. Si crea per questo modo progressivo, relativamente lento, di incontrare i virus e di immunizzarsi. Beh, tutto questo è fisiologico e deve avvenire. Quindi, lo dico ancora una volta senza polemiche, non è sbarrare tutto quando ormai il virus è uscito, no? Ed è da tutte le parti. Non è impedire addirittura alla gente di camminare e di ossigenarsi sugli argini dei fiumi, perché questa è assolutamente fuorviante. È dire state attenti, perché il contagio avviene da contatto essenzialmente diretto. Sì, lavatevi le mani, sì, pulite le superfici con l'alcol, va bene, ok, ma soprattutto non state nella stessa stanza in cui sapete che c'è qualcuno che magari da due giorni c'ha mal di testa e tosse. Chiaramente, se avessimo creato le condizioni per portare queste persone in come hanno fatto i cinesi, in situazioni tali da farli star bene, monitorarli e curarli, sarebbe stato più facile. Noi non abbiamo fatto nulla di simile, abbiamo chiuso tutto, addirittura abbiamo detto non andate nei parchi, perché ecco, punto. Vi dico, capite che non è esattamente la cosa più razionale e più logica.
Sì, questo che dici è assolutamente in controtendenza, diciamo, oggi leggendo, facevamo la rassegna stampa prima, è un'orgia di divieti, di sì, criminalizzazione di chi va in giro, a prescindere poi, magari ci sono evidentemente i comportamenti individuali fuori off record, diciamo così, però questo c'ha un suo complemento, che è quello che in questo momento, di nuovo in Italia, non so all'estero, non si fa abbastanza attenzione a quello che tu dicevi. Adesso cominciano, per esempio, per quanto riguarda le strutture sanitarie e l'attrezzatura degli ospedali da campo, per cui separare, come dicevi tu, no? Creare tra virgolette questi corridoi sanitari e quindi togliere dai pronto soccorso di medicina generale e così via questa possibilità di rischio. Dall'altra però tutto il discorso sui luoghi di lavoro stenta a venir fuori, perché lì indubbiamente sono momenti in cui le persone e anche il luogo chiuso tra l'altro si accumulano, e lì viceversa si incontra la solita difficoltà a operare, a intervenire.
Guarda, ancora una volta, e continuo a sottolinearlo, per questo dico non è minimamente un'accusa, perché soprattutto io ho sentito dire da tutti, ah beh, sono i politici, io continuo, non voglio scagionare i politici, ma voglio dire cosa dovevano fare. Chiaramente informati in ritardo, chiaramente a mio parere anche non correttamente informati, hanno preso quei provvedimenti drastici che hanno pensato di dover prendere. Quindi è inutile dire sono incompetenti, cioè, la competenza non deve essere loro. Quello che è stato fatto, a mio parere, è stato sicuramente tardivo, e devo dire, lo sottolineo e voi lo sapete, che ci sono fior di intellettuali in Italia che hanno accusato invece, al contrario, il governo di prendere prendere provvedimenti eccessivi di fronte a un virus che era un virus raffreddore. Quindi in questa situazione, quando io dicevo poco fa non ha senso chiudere i parchi, non ha senso dire alla gente non andare in spiaggia, questo secondo me sì è un eccesso che è stato motivato dal fatto che tanta gente ha continuato, io ho avuto filmati fino a 20 giorni fa di una quantità significativa di persone, soprattutto giovani, che ovviamente non informati, che scherzavano sul virus ed erano nei pub fino a tardi, cioè addirittura aperti ancora alcuni locali, ovviamente nelle città in cui non c'era ancora il dramma. Allora, a questo punto il problema è cosa dobbiamo fare oggi, non cosa dovevamo fare, perché quello che dovevamo fare non è stato fatto, c'è stata una serie di forse non corrette valutazioni, come dicevamo prima, soprattutto di tardiva comprensione del problema e soprattutto di non preparazione precedente. Questa è l'enorme differenza con i paesi asiatici di cui dicevamo. Loro erano abituati, sanno cosa sono le pandemie, lo sanno gli operatori sanitari, lo sanno le persone. In Cina, nella provincia di Hubei, dopo pochi giorni tutti avevano la mascherina, sapendo che non era per non prendere il virus, ma sapendo che era il modo migliore per tutelare gli altri paradossalmente. Quindi grandi attenzioni anche dentro, cioè erano informati, sapevano. Quello che stiamo creando è da un lato un panico che è stato saltuario e come si potrebbe dire a singhiozzo, perché prima panico immenso, poi basta, tutti non vi preoccupate, non succede nulla, poi tutto finirà bene, poi eccetera. Invece bisognava immediatamente, comunque bisogna ancora farlo, dire guardate, il rischio maggiore è lì dove non ve lo aspettate a questo punto, cioè dentro i luoghi chiusi, anche quelli deputati a curare. Dobbiamo rapidamente metterli in sicurezza, dobbiamo rapidamente far sì che non si crei al virus quelle situazioni ideali. Anche sugli ambienti di lavoro dobbiamo fare sì che i contatti, però si deve cominciare, meglio oggi che domani, sarebbe stato meglio ieri. D'altro canto, quando si dice nei parchi eccetera, l'errore è stato probabilmente sì eccedere in queste misure, ma queste misure sono state dettate dal fatto che la gente non ascoltava inizialmente e che in alcune città, soprattutto del sud, hanno continuato a dire ma figuriamoci, andiamo in giro. Quindi la verità è questa, è difficile, speriamo che questa esperienza drammatica, perché alcuni stanno pagando e alcuni continueranno a pagare un prezzo altissimo, però serva, ecco questo dobbiamo sperare, serva a far sì che finalmente noi, e non parlo solo degli italiani, parlo anche dell'Europa, qui poi c'è da fare un discorso molto difficile e complesso sulla diversità del modo in cui viviamo queste cose noi e gli anglosassoni, perché questo è pure importante, che sono comunque in questo momento quelli che dettano legge a livello scientifico e alcune volte anche nella traslazione dei risultati che vengono dalla scienza poi sul piano più operativo. Noi dobbiamo fare sì che questa lezione serva a far sì che il nostro paese non si trovi, e l'Europa in generale non si trovi fra qualche mese nell'eventuale ma probabile o quantomeno possibile scenario peggiore.
Senti, io non so quanto possiamo ancora approfittare di questa tua disponibilità e soprattutto della chiarezza. Io credo quello che stai dicendo tu non si sia sentito da nessuna parte, ecco, insomma, anche con la chiarezza, con la lucidità, però continuano ad arrivare delle domande, quindi non so se, appunto, ripeto, hai ancora la disponibilità per stare con noi, diccelo tu.
No, guardate, fino a quando resistete io sono qua.
Allora noi dobbiamo,
perché sono due mesi che
abbiamo una resistenza, noi, guarda, notevole, ecco.
Bene, io sono a disposizione fin quando volete.
Allora, intanto una domanda alla quale però mi sento anch'io nella mia ignoranza nemmeno totale, perché per informarsi non è così complicato. Comunque ci chiedeva un ascoltatore molto preoccupato per la figlia che lavora nel supermercato, dice non si potrebbe approfittare della chiusura domenicale o che di cui si sta discutendo per sanificare gli ambienti, però tu parlavi, l'hai detto molto chiaramente più volte, che il problema è la trasmissione per via aerea e in luoghi soprattutto chiusi, quindi la sanificazione sì certamente può essere utile ma non risolve il problema.
Assolutamente, risolve un quarto del forse meno, un quinto del problema. Cioè la sanificazione dipende dal modo in cui si misura la durata nell'ambiente del virus.
Certo.
Perché non basta dire, perché è stato provato anche da studi importanti che il virus può rimanere fino a 9 giorni in certe situazioni. Allora, vero? Ma io non ho mai visto gente che si mette a sniffare per mezz'ora un lavello. Ecco, io normalmente
oddio,
non avviene.
Non si sa mai, però
ecco,
effetti
sì, non
è
si
improbabile.
Sa mai, non si sa mai. Allora, la biodisponibilità di un agente patogeno è importante. Allora, che cosa succede quando qualcuno tossisce? Quando qualcuno tossisce spara miliardi di virioni e quindi di RNA nell'ambiente per metri. Ogni colpo di tosse. 2-3 metri, quindi sta storia
non
del
un metro,
metro
ecco,
no,
infatti,
ecco, voglio dire.
Ridico.
Ora ovviamente parliamo di chi tossisce che imprime questa accelerazione, ecco perché le mascherine in Cina, tutti a ridere, certo. Ma guardate un po' tutti mascherati, no, lo sapevano, cioè io non è che con la mascherina mi tutelo, perché solo le FFP3, le super mascherine da laboratori, quelle si tutelano, ma non ci sono, a parte tutto non si trovano e non sono state date neanche agli operatori sanitari, quindi figuriamoci. Le mascherine servono a evitare questo, cioè che uno spari il virus e colpisca qualcuno nel raggio di 2-3 metri. Questo però rimane ovviamente la situazione prototipica nei luoghi chiusi, perché se io comincio a tossire e comunque a esalare virus nella mia stanza o nella mia casa con diluzione progressiva a partire dalla distanza da cui proprio che si crea tra me e gli altri, beh, il virus c'è e rimane per un po'. Allora, ovviamente il discorso dei luoghi di lavoro, i luoghi di lavoro più grandi sono e più sono distanti gli operatori tra di loro, meno c'è il rischio che arrivi il virus in queste quantità pericolose per i singoli soggetti. Però è facile che chi lavora in questi ambiti lo abbia già incontrato e si sta immunizzando. Quindi, capite, è un problema quasi di dose risposta che dobbiamo cercare di inquadrare. Cioè, noi non possiamo pensare nei prossimi mesi di non incontrare il virus. Chi sta sulle Dolomiti in una capannina, quando torna giù si trova peggio degli altri. Quindi noi dobbiamo immaginare di incontrarlo nelle quantità tali da poterlo affrontare nel modo migliore, cioè il nostro sistema di difese, di riconoscimento e di adattamento, perché la parola più vera, poi qui non posso entrare nei dettagli, non è neanche difesa, è adattamento, è un adattamento coevolutivo tra specie. Questi virus, anche questo è un punto che io all'inizio avrei voluto specificare, ma temevo di non avere il tempo, questi virus non sono un virus, si chiamano quasi species, cioè ce lo possiamo immaginare così, esiste una sequenza genetica master condivisa da tutti questi virus, ma in ogni colpo di tosse noi mandiamo fuori miliardi di virus che sono attorno alla sequenza base varianti. Quindi non esiste un virus, ne esistono tante. Il nostro sistema di difesa in realtà è un sistema di riconoscimento adattativo. Li incontriamo, li riconosciamo, li mettiamo in memoria proprio come fa un computer e via via reagiamo a loro in maniera meno violenta, meglio modulata, eccetera. Questo è quello che dobbiamo immaginare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare appunto in modo che questo incontro avvenga progressivamente, lentamente, possibilmente nei luoghi chiusi, dire alla gente non state, ecco, questo diventa un po' assurdamente il contrario di quello che stiamo facendo, non state chiusi tappati, ma andate nei luoghi in cui potete essere sicuri e soprattutto fare in modo che il luogo chiuso non sia del tutto chiuso, quindi giusto quello che è stato fatto per 10 giorni o per 20 giorni, di limitare in qualche modo gli spostamenti con i mezzi pubblici, con i treni, soprattutto con gli aerei, eccetera. Benissimo, questo è stato sacrosanto. Meno sacrosanto è stato di dire tappatevi in casa, ma è stato fatto perché c'è troppa gente che abusava della possibilità di girare e quindi sono stati presi, ma a questo punto bisogna fare una via intermedia, e cioè di dire non stare proprio tappati, evitate di stare nei luoghi chiusi, cercate di non diffondere, perché anche se non siete sintomatici potete diffondere, non vi esponete troppo, ragionate, cioè usate il cervello, ecco, più o meno.
Ecco, io avrei una c'è una parte di tutto questo questa situazione che poi volevo introdurre, e cioè il rapporto di questi virus con l'ambiente e quindi le interrelazioni che ci possono essere. Però prima di arrivarci volevo chiederti una cosa ancora proprio sul virus, sul cattivo della situazione, e cioè questo insieme di considerazioni che hai fatto, e quindi anche il discorso dell'adattamento, in pratica io lo interpreto così: per combattere il tuo nemico lo devi conoscere in qualche modo, no? Quindi ti devi avvicinare a lui e quindi consentire all'organismo poi di sviluppare, avvicinarti a lui nelle migliori e cautelative condizioni possibili per poi sviluppare la giusta reazione. Ma tutto questo a prescindere dalle intenzioni, tra virgolette, del virus stesso, cioè mi riferisco alla sua capacità di mutare, che c'entra in tutte queste considerazioni o no? Cioè si dice spesso che questi virus hanno una capacità di mutare notevole, quindi di adattarsi alle nuove situazioni.
Sì, e questo è ovviamente, giustamente dicevi quanto tempo abbiamo, questo è uno dei grandi problemi e soprattutto anche dei punti in cui la disinformazione è stata massima e dilagante. Io ho sentito pseudo, mi riferisco però non ai colleghi infettivologi e pneumologi che sono molto competenti e magari non proprio su questo, mi riferisco ad alcuni personaggi noti del mondo ormai si può dire virtuale, che invece sul virus hanno detto delle fesserie di livello cosmico. E cioè i virus sono, è vero, non proprio dei microorganismi, lo sono nella misura in cui hanno un programma genetico, non lo sono nella misura in cui non sono indipendenti, hanno bisogno comunque di un organismo che li ospita e gli permetta soprattutto di proliferare e di trasformarsi nel tempo, di adattarsi. Quindi i virus è vero che cercano di adattarsi alle nuove specie, diamogli una capacità quasi di scelta, o non dobbiamo troppo antropomorfizzare il virus.
Certo, certo.
Però c'è questa possibilità. Un mio grande amico, che forse avete, anzi sicuramente mi piace ricordare, che era Emilio Del Giudice, diceva addirittura gli elettroni hanno una loro intelligenza.
Sì.
Cioè probabilmente è il cosmo che è intelligente, quindi addirittura figuriamoci un virus. Allora, detta così, significa i virus cercano non di far del male, di distruggere, ma questo stupidamente viene utilizzato da alcuni per dire il virus in realtà è buono, il virus non c'entra niente, cioè stupidità, questo virus è pericoloso, è un virus che ha un sacco di possibilità di far del male, non intenzionalmente, ma per sua natura, diciamo. Allora, questo virus muta, sì, si trasforma soprattutto proprio al momento in cui, ed è questo che è importante capire, non nella misura in cui sta in giro, in aria, eccetera. Il virus è potenzialmente vivo in un certo senso, lo possiamo immaginare così, ma ha bisogno di quei meccanismi e di quelle strutture, diciamo di quel macchinario biochimico che è dentro le cellule, per cui usa le cellule per fare le sue trasformazioni. Un virus non fa ricombinazioni continue se gira per l'aria, un virus fa ricombinazione mescolandosi con altri virus della sua o di altre sottospecie, specie, altri sottotipi virali o addirittura. Che cosa succede? Succede che entrando nelle cellule lui utilizza i macchinari molecolari per fare tutta una serie di trasformazioni, eccetera. Poi si adatta al sistema immunocompetente, nel senso che c'è un coadattamento reciproco. È stato lungamente dibattuto, sembrava quasi filosofia, se il sistema immunocompetente è solo un sistema di difesa. Probabilmente non è solo un sistema di difesa, lo abbiamo interpretato così perché la sua funzione prevalente o più evidente è questa, ma è molto di più. Il sistema immunocompetente fa parte del sistema psico-neuro-immuno-endocrino, è un unico grande sistema che serve ad adattarci reciprocamente anche alle altre forme di vita e soprattutto a tutta l'informazione che c'è nella biosfera. I virus ne fanno parte. Ora, che i virus siano vettori di informazione dentro la biosfera e addirittura collaborino alla nostra evoluzione ormai è assodato. Però questo, se viene letto dal cretino di turno per dire meno male che arriva il virus, perché di fatto addirittura qualcuno ha detto il virus era già dentro di noi, è nelle nostre cellule, il 90% del nostro DNA è virale, cioè io ho sentito cose di questo tipo, e quindi non è il virus il problema, mangiate pompelmo, lo dico scherzando, perché alla fine, cioè, sono pazzi questi, cioè, ma vadano a guardare veramente un minimo la letteratura e capiscono cos'è questo virus. Questo virus, come tutti i virus RNA, muta continuamente, non lo fa a caso, lo fa dentro gli organismi, lo fa perché ha una sua necessità e negli organismi trova le sue possibilità di farlo. Non è questo il problema nel medio-lungo termine, è il problema immediato, perché noi questo virus, che non abbiamo mai incontrato nei milioni di anni, essendo comunque dei primati e qualcuno se lo dimentica, noi ovviamente lo, come dire, aggrediamo a nostra volta, e infatti si muore per un'aggressione eccessiva al virus, paradossalmente, o per un, comunque per una reazione sregolata. Quindi l'altro canto, quello che tu mi chiedevi, è importantissimo anche per un altro fatto, e cioè che tutti già parlano di vaccini sperimentali, addirittura si dice in Danimarca stanno già sperimentando. Adesso io continuo a essere uno di quelli che rifiuta le visioni complottiste come tali, almeno, dopodiché io non sono nato ieri, per cui so che ci si lavora sui virus anche in laboratorio con finalità di vario genere. Rimane il fatto che per tu mettere in campo un vaccino, e lo sappiamo dai virus influenzali e soprattutto dall'HIV, tu devi avere un virus che sia relativamente stabile, non che muti troppo spesso, perché sennò tu metti mesi di sperimentazione per fare un vaccino, mesi di ovviamente prova per vedere come funziona negli animali, poi nell'uomo, dopodiché il virus è talmente diverso da quello su cui è programmato il vaccino che il vaccino non serve più.
Certo.
Ecco, questa è la situazione. Ora, si stabilizzerà questo virus? Beh sì, a forza di circolare nella popolazione, ovviamente si stabilizza via via, probabilmente c'è questa sequenza master prevalente che farà ancora delle modifiche, dopodiché se è abbastanza stabile fra un anno e mezzo, allora sì, io ci credo che il vaccino può diventare una risorsa, ma prima, a mio parere, no. Fantascienza, a meno che non si vada all'ipotesi in cui qualcuno sa già tutto, ha già tutto in mano, cioè lì veramente si va nella conspiracy, e penso che in questo momento sia l'ultimo dei problemi.
Certo. Senti, l'altro argomento appunto era quello, tra l'altro tu so che hai lavorato tantissimo su questo aspetto, e cioè le interazioni con l'ambiente, dove per ambiente nella situazione specifica non solo del coronavirus questa, ma diciamo pure del degrado ambientale generale, inteso come inquinamento di tutti i tipi. Ecco, anche qui ci sono, no, in questo momento sollecitazioni a dire, e non so quanto fondate e non so quanto puntuali dal punto di vista del problema specifico, tutto questo dipende, cioè questa diffusione, non la nascita del virus in sé, ma la sua diffusione, la sua aggressività sul piano sociale, dipendono da fattori ambientali appunto riconducibili a tantissime forme di inquinamento. C'è chi tira in ballo anche i cambiamenti climatici, per capirci, ho visto recentemente anche da persone che poi si presentano come grossi divulgatori, ho visto l'immagine della Terra dove si individuava una fascia di sviluppo dei virus, non solo di questo evidentemente, che corrisponde grosso modo alla fascia dei due tropici, no? Più o meno, diciamo, cioè a nord e a sud dell'equatore, dice ecco qui è la fascia del virus, perché questa è la fascia dei grandi cambiamenti climatici. Ma a me veniva in mente che molto banalmente quella è la fascia dove si è sviluppata di più la vita in tutti i sensi, dai tempi dei tempi, perché nelle regioni estreme non è così, insomma, no? Quindi ecco, questo l'ho citato come esempio. Quanto può essere e come affrontarlo con correttezza questa interazione ambiente-diffusione del virus?
Guarda, ancora una volta, per, come dire, usare un tono un po' più leggero, perché veramente altrimenti c'era un mio stimato e simpatico collega epidemiologo che diceva: noi siamo la categoria più importante per valutare i rischi, le esposizioni, eccetera, però dobbiamo essere tutti sinceri, cioè se uno vuole dimostrare una cosa usa un certo tipo di disegno e di valutazione di alcuni fattori piuttosto che altri e trova quello che vuole. Verissimo, perché noi possiamo fare dei grafici e dimostrare che l'aumento delle patologie nel mondo è legato alla diffusione della Coca-Cola, per certo. Dire, perché chiaramente negli ultimi 50 anni Coca-Cola è andata, e così vale,
è tutto
per
correlabile,
ecco,
insomma, se vogliamo,
vale per certo. Quelli che dicono sono i vaccini, perché guardate, più usiamo vaccini più aumentano le malattie, vale per quelli che dicono no, guardate che è il computer, perché più vale per tutto quello che, come dicevi tu, allora non si fa così uno studio. Per quanto concerne il discorso del cambiamento climatico o addirittura dell'inquinamento atmosferico, perché anche questo ultimamente anche dei miei colleghi validissimi lo stanno proponendo, proporre significa, potrebbe essere un'ipotesi significativa. Abbiamo questi dati, dobbiamo fare quel processo che dai tempi di Galileo, con delle sicuramente valutazioni diverse, è stato quello che si chiama scienza, e cioè verifichiamo, falsifichiamo, cerchiamo tutte le possibilità per dire questa mia ipotesi è valida sempre, così si deve fare. Allora dire per esempio che è l'inquinamento, che è il particolato, che sono le regioni dove c'è più particolato, sì, vero, ma sono anche regioni dove ci sono tante altre cose. Allora queste ipotesi sul clima e in particolare sull'inquinamento atmosferico sono state correlate alla diffusione epidemico-pandemica dei virus fin dai tempi della spagnola. Se voi ricordate le foto di Londra 1919, dove tutti erano con la mascherina, c'era uno smog terribile e tutti dicevano è stato lo smog. Non è che è stato lo smog, è che con lo smog la situazione è ovviamente climatica, ambientale, fa sì che il virus probabilmente meno facilmente se ne vada, eccetera. Perché? Perché si creano concentrazioni, per esempio umidità, per esempio, eccetera. Allora, detto così e in sintesi, perché è un problema immenso, dire che per esempio è stato il particolato, come alcuni colleghi stanno ipotizzando, è utile come cofattore importante, sempre ricordando che il vero problema è il virus, nel senso che in molte situazioni è stato valutato, per esempio quando ci fu l'espansione dell'H5N1, che il particolato può essere un vettore. Sì, però per esempio in quel caso nelle grandi megalopoli, che sono New Delhi, Pechino, Città del Messico, Jakarta, Hong Kong, mi vengono in mente il Cairo, non c'è stata la diffusione, per fortuna, e speriamo che non avvenga, perché lì c'è un tasso di particolato ultrafine, per esempio, di particolato spaventoso. Se fosse veramente stata la causa principale, noi lì avremmo trovato il disastro. Ora, che in pianura padana negli ultimi giorni o 20 giorni prima ci siano stati dei picchi di particolato ultrafine, situazioni climatiche o ambientali o atmosferiche, può essere, ma è un cofattore, non è sicuramente il vero fattore di diffusione, tantomeno di virulenza. Quindi cerchiamo di ridimensionare, perché secondo me è anche questo che è pericoloso: una mezza verità o un dato significativo diventa fuorviante se viene sparato da tutte le parti, coi media e soprattutto su internet, e tutti dicono è stato provato che okay, due punti eccetera, è stata la Coca-Cola, ecco.
Che diventa una verità, certo.
Senti, allora intanto ti volevo dire che c'è un'attenzione straordinaria a quello che stai dicendo, quindi arrivano un sacco di, non solo domande, ma anche di apprezzamenti. Chi dice, è la prima volta che sento questi discorsi, perché in televisione sento tutt'altro. Però c'è qualcuno anche che ci chiede se puoi dire qualche cosa sulle terapie che si possono mettere in campo e che quanta efficacia ci sia. Addirittura c'è un ascoltatore che ci ha chiesto se lui, che è già sotto terapia retrovirale, potrebbe avere delle conseguenze nel bene e nel male, insomma, era così, l'ha messa così, insomma, però capiamo che può essere anche una cosa che può interessare più di qualcuno.
Sì, no, allora prima di tutto io in questo ho una competenza molto mediocre, lo dico con grande sincerità, perché io mi sono occupato purtroppo del virus e meno delle reazioni dell'ospite a livello per esempio immunologico e ancora meno della terapia, perché non sono più un clinico da tanti anni. Posso dire quel poco che sappiamo, cioè che so io da persona che legge un po' di letteratura anche di questo a questo livello, ma solo questo. E cioè attualmente, ovviamente, a parte quello che sono le terapie fondamentali che vengono fatte in ospedale, eccetera, per quanto che ovviamente sono quelle che sappiamo, cioè valutazione, triage della diciamo gravità del quadro, smistamento, quelli che hanno bisogno di terapia relativamente intensiva, anche di ossigeno, pressione, ma non devono essere intubati, quello lo diamo per scontato. Per quanto concerne invece letteralmente i presidi diciamo farmacologici, quello che è evidente è che l'unico modo per colpire direttamente un virus o per evitare che faccia quello che può fare attualmente è intercettarlo o direttamente, cioè appunto colpendolo, o intercettarlo al momento in cui si aggancia alle vie aeree, e allora ovviamente bisogna interferire con quel recettore ACE2 di cui dicevamo prima, ovvero cercare di bloccare la sua azione a valle, cioè al momento in cui ormai si è diffuso, cercare di intervenire per evitare quella tempesta di citochine che abbiamo capito che è il dramma maggiore. Allora, a questi tre livelli cosa si può fare? Sul piano, insisto, farmacologico. Per quanto concerne la possibilità di direttamente bombardare il virus, c'è qualche proposta, secondo me ancora molto sperimentale, chiamiamola così, di bloccare la proteina spike, che è proprio quella con cui il virus si aggancia, quindi anticorpi monoclonali specifici, sperimentale, non c'è ancora disponibile, questo è sicuro. Per quanto concerne il secondo livello, beh, lì bisogna stare attenti, perché c'è letteratura che dice per esempio che alcuni farmaci anche in uso comune, per esempio negli ipertesi, potrebbero dare problemi, per esempio gli ACE inibitori. Lo dico perché questo è stato già in qualche modo descritto, c'è letteratura anche lì non chiarissima, però è chiaro che chi fa uso di ACE inibitori in un momento come questo potrebbe trovare un medico intelligente che gli dice proviamo a tenere la pressione sotto controllo in altro modo, visto che questi recettori sono quelli che il farmaco magari può modulare nella loro espressione e il virus ne può approfittare. Non so se sono stato chiaro, ma insomma questo riesco un po' a spiegare, perché il problema è infinitamente complesso, perché come agisca il virus sul recettore, in che modo il recettore venga attivato o meno, è un problema di una complessità spaventosa. Ma siccome è stato detto questo è stato è circolato questo dato, beh sì, può essere una precauzione. Terzo punto, e questo diventa veramente importantissimo, nel futuro, cioè nei prossimi mesi, sempre di più da protocollo sperimentale a protocollo ormai approvato, c'è l'uso di un singolo anticorpo monoclonale che va direttamente a bloccare essenzialmente due citochine, soprattutto l'interleuchina 6, che è quella fondamentale nella cosiddetta tempesta di citochine. È chiaro che siamo a valle, è chiaro che stiamo parlando di qualcuno che è già in una situazione relativamente grave, si spera di bloccare la situazione gravissima. Però, e questo è fondamentale dirlo, questo va fatto in luoghi tali per cui si conosce il farmaco, lo si sa usare bene, si conoscono gli effetti eventualmente pericolosi del farmaco, eccetera. Per cui anche questo, andare su tutti i giornali, abbiamo la terapia miracolosa eccetera, non è esattamente il miglior modo per informare. Bisogna farlo dove si può, e nei prossimi mesi sicuramente lo si farà in maniera più sistematica. Per quanto concerne gli altri farmaci, il discorso dei farmaci usati per terapie diverse, per esempio antivirali eccetera, molti sono probabilmente inutili. Per quanto concerne invece terapie specifiche, per quanto concerne l'HIV eccetera, non si sa bene se possono essere dei farmaci pericolosi, probabilmente no, perché che il virus usi la retrotrascrizione, ancora a parte qualcuno che lo ha proposto, non mi pare che ci sia molto in letteratura. Per quanto concerne invece noi persone che vogliamo fare qualcosa per noi stessi, io dico soprattutto, non è valutabile, non dico altro, la possibilità oggi di fare di sostenere il proprio sistema immunocompetente o di prendere sostanze che hanno sicuramente un'efficacia. Io credo che però ovviamente se uno ha fiducia in un medico che consiglia di fare per esempio, questo sì, la vitamina C sublinguale, che è quella con maggiore biodisponibilità, o di usare questo si può fare, non credo che ci salvi dal virus, ma può essere fatto. Ci sono anche dei farmaci, per esempio in Francia hanno messo come protocollo, non si sa bene neanche fino in fondo perché, però un vecchio antimalarico che è la clorochina, il Plaquenil, e un antibiotico che è l'azitromicina, un macrolide, ma pare che abbiano, secondo alcuni clinici, un'efficacia, ma parliamo già in una situazione per cui c'è la diagnosi e c'è un quadro non grave. Ecco, questo io posso dire sul piano della letteratura scientifica che conosco, e lo dico veramente un po' con cioè per come posso dirlo, perché non ho un'esperienza diretta, non curo malati da tanti anni, quindi non posso dire più di questo.
Allora, intanto informiamo, perché ci arrivano telefonate, che il podcast di questa trasmissione sarà disponibile sul sito entro stasera. Non ci chiedete a che ora, per favore, perché insomma più di questo era per gli ascoltatori, era diretto agli ascoltatori, e mi sono dimenticata. Ah, ecco, allora un'altra cosa, poi appunto tu dici quando adesso fra proprio pochi minuti poi chiudiamo, penso sia stanco tu come lo siamo noi, ma tanto non mancherà occasione anche tu, se avrai se penserai che ci sono delle cose da aggiungere eccetera, sai come trovarci, quindi noi siamo assolutamente a disposizione. Ripeto, questa trasmissione ci ha avuto un riscontro, sta avendo un riscontro incredibile, cioè non incredibile per noi, diciamo veramente forse senza precedenti. Allora la domanda era, stando tutto quello che hai detto su quello che si doveva fare, su quello che si sta facendo e su quello che si dovrà fare, non possiamo sapere, ci chiedono quando ne usciamo e come ne usciamo, però insomma una così anche una possibilità di non mi viene il termine, scusa, sono stanca anch'io.
Altro, credo, interpretando così il senso, chiamiamola pure angoscia o comunque di preoccupazione che avvolge tantissime persone, è come se ne viene, c'è qualche ipotesi di come se ne viene fuori, un'ipotesi, magari uno scenario ragionevole, buono, e uno scenario viceversa più preoccupante, un po', credo che sia un po' questo.
Allora, fermo restando che appunto, come dicevo, magari non è stato fatto tutto quello che si poteva, ma per delle ragioni che spero di avere un po' chiarito,
sì,
e che speriamo che vengano in qualche modo prese in considerazione, per cui la mia speranza è che soprattutto i politici che attualmente governano questo paese, che continuano a, tra virgolette lo dico, a giustificare, perché a mio parere non potevano fare diversamente da come hanno fatto, fermo restando questo, io spero che ascoltino un po' di più sulla possibilità oggi di mettere in campo una strategia più efficace. Se la si mette in campo, cioè se finalmente si veramente riesce a canalizzare di più e soprattutto a informare meglio, cioè a dire quali sono i veri comportamenti a rischio, si può cominciare a prevedere. Ora, anche in questo i cinesi sono stati bravi, per quello che sappiamo, perché che cosa hanno fatto? Hanno fatto lì grosso modo il punto della situazione a partire dal 21 di gennaio, hanno visto che se la partenza dell'epidemia è nei primi giorni di dicembre, vi ricordate quel povero sì, dottor Li che morì a Wuhan, che fu censurato e poi morì appunto, però aveva in qualche modo diagnosticato i primi casi, a partire da qui i cinesi hanno disegnato dei bei grafici, hanno detto se è vero che dai primi di dicembre avevamo questa situazione, al 20 di gennaio è cominciato a crescere in maniera esponenziale, abbiamo avuto una crescita di questo tipo, avremo il picco grosso modo tra 10 giorni, poi avremo un piccolo plateau e poi comincerà a scendere. È stato esattamente così, quindi si può fare, ma si può fare al momento in cui uno ha i dati da mettere nel computer esatti. Per noi è un po' più difficile, perché noi non abbiamo appunto queste tappe in maniera ben disegnata, perché non sono stati valutati i parametri nel modo attendibile, scientifico, come hanno fatto i cinesi, che erano in questo campo almeno più esperti e quindi hanno potuto farlo. A questo punto, se si fa a mio parere una serie di passaggi per ridurre la trasmissione anche lì dove sta avvenendo di più e dove ancora si è fatto poco, e sono quei luoghi che diciamo prima, e in particolare proprio continuo a pensarlo negli ospedali, allora io credo che sia più facile prevedere. Qualcuno dice che comunque, e io spero che abbia straragione, non solo ragione, il virus per ragioni anche tra virgolette ambientali e climatiche comunque tenderà a rallentare, perché comunque sia, è anche vero questo, che sicuramente i contatti interpersonali si sono via via ridotti, e quindi, però dire esattamente se questo avverrà, come qualcuno ha detto, qualcuno l'ha anche detto, insomma, 23-24 di marzo o il 30, cioè, non, a mio parere non ci sono ancora gli strumenti. Io penso che sia possibile che questa crescita rallenti nei prossimi giorni, soprattutto perché, lo dico in maniera non cinica, anzi triste, perché sicuramente una fascia della popolazione che è quella parte diciamo più fragile, che è deceduta e che ha avuto terapia intensiva più o meno proficua, nel senso che spesso non può andare al di là dell'aiuto che si cerca di dare, sono già andati via. Quindi chiaramente dovremo sapere interpretare bene i dati nei prossimi giorni, perché sarebbe anche un errore dire beh finalmente sta rallentando se non si valutano questi dati, non so se sono stato chiaro. Dopodiché sì, probabilmente speriamo si raggiungerà il più breve possibile, spero, plateau e si comincerà a diminuire. Io credo che se si fanno le contromisure adesso probabilmente ci si può arrivare, come qualcuno dice già per Pasqua, dico simbolicamente, ad avere una vera riduzione, però dipende appunto da quello che faremo nei prossimi giorni, e lo dico ancora una volta con massima, se vogliamo proprio per come posso dirlo, semplicità e umiltà, non voglio dire io sono convinto che, perché non lo so, non ho i dati sufficienti a prevedere, per questo non mi piacciono le previsioni basate su dati non certi. Sui dati certi dobbiamo dire che lo possiamo sperare e che speriamo soprattutto che vengano fatti questi passaggi, e soprattutto, e lo sottolineo, scusate se lo ripeto per la terza volta, soprattutto spero che non si ripeta dopo, magari fra un mese, il balletto in televisione di quelli che dicono ah siamo stati bravi perché non è vero, prima di tutto, e soprattutto perché se saranno bravi lo saranno al momento in cui maggio, giugno, se il virus si riduce la sua diciamo pericolosità e la sua capacità di espansione, si comincerà a ragionare veramente in senso diciamo preventivo reale, non dico altro, di dire qualora lo scenario peggiore possibile si verifichi a ottobre o a settembre o a novembre, questo paese non fa più gli errori che inevitabilmente stiamo facendo in Occidente e sarà il primo ad adottare contromisure vere. Questo è veramente quello che bisogna auspicarsi.
Quindi non escludere una recrudescenza, insomma,
no,
anzi,
la
attrezzarsi
seconda, quello,
per...
Quello che è la seconda gobba del 1918-19, speriamo che non si verifichi, ma dobbiamo
essere
fare come se...
Se si dovesse verificare. Senti, io... Questa è veramente l'ultimissima cosa, ma perché non si dica che Onda Rossa fa censura, noi non stiamo mandando in diretta le telefonate perché allungherebbe a dismisura, quindi te ne ho riferita qualcuna, però ce n'è stata una adesso, l'unica, che ha detto di avere si è qualificata come igienista, non so esattamente cosa voglia dire, ma tu sicuramente sì, che ha detto che non aveva sentito tutta la trasmissione, ma che siamo stati superficiali perché non abbiamo parlato dell'importanza dell'alimentazione. Quindi io, ovviamente, che non si accusi Onda Rossa di censurare le cose, io te la rigiro. Scusa,
ma la domanda, mi scusi, anche l'igienista, ma la domanda è posta male, non ho idea di cosa intenda dire.
Nemmeno io, che l'alimentazione è importante, che non ne abbiamo parlato, ma questo si sa.
Lo sappiamo, credo, appunto, ma lo sanno perfino i batteri che l'alimentazione è importante.
Sì,
no?
Voglio dire, vero.
Non posso rispondere a questa cosa.
No, ma non volevo.
Perché il collega dovrebbe essere un pochino più esplicito. Cosa intende dire? Che certo è importante non mangiare schifezze o cose simili. Voglio dire, stiamo parlando di un virus pandemico, cioè di un virus che ha le caratteristiche, forse lui non l'ha sentito all'inizio, che non dipende neanche dal nostro sistema immunocompetente che sia più o meno efficiente o efficace, perché alcune volte addirittura una iperrisposta può essere peggiore. Stiamo parlando di un patogeno, cioè di un virus che è in grado di innescare una risposta paradossale su cui non è che l'organismo più o meno forte è al sicuro. Stiamo parlando di qualcosa che è diverso da come normalmente si ragiona. Dopodiché, vabbè, se magari esplicita meglio questa domanda e me la fa avere, proviamo in futuro a rispondere in maniera più specifica, perché non so.
Certo,
bene.
No, ma poi c'è gente che nemmeno riesce a alimentarsi a sufficienza, insomma, quindi colpevolizziamoli. Vabbè, so polemica, scusami, è un po' la stanchezza. Allora.
No, ma probabilmente il collega voleva dire che se comunque ci sono nell'alimentazione alcune risorse che modulano meglio la risposta del sistema immunocompetente, è vero, ma l'avevamo anche un po' detto, accennato
sì,
al minimo.
Sì, ma ha detto infatti che non aveva sentito tutto, come il fatto di dire levarsi le scarpe quando si torna a casa si doveva fare anche prima, diciamo così.
Ma guardi, anche lì, con tutto il rispetto, non è che sia stata questa, perché l'ho letta fra le tante cose, una bufala, ma non è quello il problema. Cioè, voglio dire, se fosse quello il problema saremmo già tutti morti.
Tutti morti, perfetto,
il virus c'è, ma non è che il virus è nella polvere delle strade, non è questo. Ci può essere al limite anche, ma in forma, credo, in buona parte ormai inattivata. Non è questo il problema. Il problema sono i contatti diretti in luoghi chiusi, soprattutto da persone sintomatiche, che ovviamente tossendo, eccetera, eccetera, ma anche da persone ancora non sintomatiche o pauci sintomatiche. È lì che bisogna fare la differenza e soprattutto mettere finalmente in sicurezza i luoghi dove il virus non deve più entrare in questo modo.
Certo.
Che sono i luoghi, diciamo, del nostro sistema sanitario nazionale, che è uno dei migliori del mondo e che va difeso.
Va bene, Ernesto, io credo che abbiamo detto, anzi hai detto abbastanza. Noi siamo stati semplicemente a sentirti e a, diciamo, interrogarti, facendo anche da report per i tantissimi e tantissime che chiedevano, ponevano domande e interrogativi. Quindi ti ringraziamo molto di questo tuo contributo veramente importante, e non so cos'altro aggiungere, se non so che stai lavorando tanto, quindi speriamo che se ci risentiamo siamo tutti in condizioni migliori, insomma.
Sì, io comunque, guardate, che vi ringrazio enormemente, perché sono comunque circa una cinquantina di giorni che cerco di trovare il modo per diffondere questa, almeno almeno credo che alcune di queste informazioni siano realmente importanti e utili, e cerchiamo di farle girare. Quindi grazie anche a voi, grazie anche per la pazienza, perché vedo che sono
la
stati
tua, la tua soprattutto,
quasi un'ora e 45
e anche
bene, bene. Grazie,
grazie
mille,
grazie,
allora,
tanto, buona giornata,
un abbraccio, ciao, ciao, ciao Ernesto.
Allora, come dicevo, come poi ci hanno chiesto, allora era Ernesto Burgio, questo pediatra che si occupa, come ha detto, da anni di ricerca
epigenetica,
di epigenetica soprattutto,
biologia molecolare
eccetera. Va bene, allora lo troverete questa trasmissione, la troverete sul sito, sicuramente entro oggi è pubblica. A quel punto qualcuno ci ha chiesto: mandatela a tutte le radio, a tutte le televisioni. Sì, immagino, ammesso non concesso, immagino poi la risposta che ci potrebbe essere, visto come ancora si continua a ripetere: state distanti un metro. E io da profana già c'ero arrivata che era una misura insufficiente. Comunque, allora, le 13 quasi un quarto, noi concludiamo qui questa lunga mattinata.